Orlando Furioso, canto 46° ed ultimo.
L'ultimo numero del giornalino dell'Ariosto è un'edizione festiva. La nave del poeta sta per entrare in porto. Le banchine si affollano di bella gente che applaude e si congratula. In prima fila c'è la sua mamma e poi belle signore, importanti signori ed esponenti della Repubblica delle Lettere. Niccolò Machiavelli, non menzionato, si mette in lista da sé nel suo modo brusco, scrivendo a Ludovico Alamanni. Io ho letto a questi dì Orlando Furioso dello Ariosto e veramente il poema è bello tutto ed in di molti luoghi è mirabile. Se si trova costì raccomandatemi a lui e ditegli che io mi dolgo solo che avendo ricordato tanti poeti che m'abbi lasciato indreto come un cazzo. Z. Scempia nell'originale. Leone scova Ruggero nel bosco, si è condannato a morir di fame e già si regge a stento. Solo allora scopre il suo nome e la sua storia e si dice tanto commosso dalle sue peripezie e sacrifici e tanto magnanimo da cedergli ogni pretesa su Bradamante. È l'ultimo episodio, a parte i finali, e l'ultima aggiunta all'ultima edizione del poema. Può darsi che sia passato meno di altri all'assiduo vaglio dell'autore. La lettura corrente prende per oro colato le parole di Leone. Così fa Italo Calvino, che lo liquida con qualche insofferenza. Ben ha ragione, se non ci fossero alternative. Sarebbe l'unico caso in cui Ariosto demolisce un personaggio con un tratto incongruo e si sbarazza di un episodio con una scorciatoia sempliciotta. Ma sembra lecito dubitare della schiettezza di Leone e spostare la sua vera reazione da commozione più magnanimità a sconcerto più apprensione. Egli appartiene a ben tre categorie poco spontanee. È bizantino, regnante, giornalino del canto 44esimo e in più, come presto vedremo, grande virtuoso della scena, regista e mattatore, non un banale amoroso di fila. Come si fa a crederlo sincero? In un romanzo d'azione è l'azione a dar valore ai discorsi e non viceversa. E qui l'autore, prima che Leone apra bocca, si è preso la briga di chiuderlo in un vicolo cieco in cui può solo dir così o finir male. Il giovanotto pensava di soddisfare senza rischio il suo capriccio. Ora vede che il rischio c'è e gliene passa la voglia. Badate al linguaggio non verbale. Quando Leone scopre che il suo campione e Ruggero sono una persona sola, impietrisce per un'ottava intera. Un turbine di nobili sentimenti uscirebbe di slancio. Invece la reazione di Leone è adatta ad una brutta sorpresa. Marfisa mi ha incastrato. Adesso che faccio? Seguita da calcoli inconfessabili, ma ovvi. Non può mica mandare in campo Ruggero a combattere contro se stesso. Dovrebbe andarci lui, di persona. Ma anche se Ruggero gli garantisce di lasciarsi vincere dai suoi colpi maldestri senza fargli male, il pericolo incomberebbe. Il pubblico esperto e manesco conosce Ruggero, tifa per lui e ha già assistito allo scontro precedente. Chiunque vedrebbe che dentro la corazza con l'aquila bicipite non c'è più la stessa persona e gli scontri sono truccati e l'erede dell'impero di Bisanzio è un imbroglione e una schiappa. C'è da tirarsi addosso insulti e sfide non addomesticabili. Si è già candidata a Marfisa. A dirla senza garbo, l'unica scappatoia sicura è fingersi ancor più magnanimo e balordo di quello zuccone contorto e far buon viso a cattivo gioco. Che se la tenga lui, la sua ragazza del malanno. Intanto a Parigi è arrivata una basceria dei bulgari che hanno perduto il proprio re nella battaglia di Belgrado. Giusto il pro de Leone aveva mirato al cavallo, fellonia bella e buona, e mille spade avevano fatto il resto, e chiedono a Ruggero di prenderne il posto. Da uomo accorto, Leone cerca gratificazioni nel manipolare i suoi simili, con i talenti che possiede, senza accanirsi a inseguire quelli che non ha. Si presenta a corte tenendo Ruggero per mano e con il suo talento scenico greco trasforma la truffa dello scambio di persona in una gara di generosità e ottiene un effettone. Prima fa trasecolare tutti e poi li fa piangere. Il papà di Bradamante si profonde in scuse e implora il privilegio di aver Ruggero per genero. La mamma quantomeno si consola perché una figlia regina di Bulgaria, in mancanza di meglio, fa pur la sua figura. Così si conclude anche il poema sentimentale con il sontuoso matrimonio fra Ruggero e Bradamante organizzato da Carlo Magno in persona. Lieto fine classico. Salvo un particolare. Il letto nuziale è ospitato in una storica gran tenda da campo in cui, fin dai tempi della guerra di Troia, Cassandra, profetessa di sciagure, aveva ricamato, a edificazione del fratello Ettore, il muso grifagno del cardinale Ippolito d'Este. Difendere Ariosto da una querela per diffamazione del suo padrone sarebbe proibitivo. Incontestabile la gravità dell'oltraggio. Quel vaticinio del peggior menagramo della letteratura universale non può raffigurare altro che disgrazia conseguente al casto connubio. Incongrue le proteste di buone intenzioni, altrove nel poema bastano fole innocue per agganciare gli esti ai troiani. All'epoca una nobiltà risalente solo alle crociate era roba da parvenu. Improbabili le attenuanti, un momento di distrazione oppure una lacuna nel senso del ridicolo, in un uomo che, al contrario, mostra memorabili talenti di placida accuratezza narrativa e di arguzia. E incorre persino nella recidiva. Nel canto 35esimo si trova un'altra sorniona botta sarcastica a spese della stessa vittima. Non resta che invocare la prescrizione del reato. Segue il finale dei finali. Il Furioso, il romanzo più bello e intricato della letteratura italiana, si mette in maschera da poema epico, emulando il duello fra Enea e Turno che chiude l'Eneide. Nel bel mezzo delle feste nuziali piomba Rodomonte, proveniente dalla grotta oscura in cui si era chiuso fin dal canto 35esimo. Egli accusa Ruggero di aver tradito il re Agramante, si batte con lui e viene ucciso. Ma si vede quanto sono cambiati tempi e clima. Il pio Enea uccideva Turno in un impeto d'ira pietosa, vedendogli indosso il balteo d'oro strappato al suo caro Pallante. Invece qui la scena è arruffata. Rodomonte è finito a terra lungo disteso, Ruggero inginocchiato sulla sua pancia, gli punta il pugnale al volto e gli intima di arrendersi. Ma poi lo spaccia, per prudenza, quando si accorge che quello fa il furbo, ha liberato un braccio e sta cercando di pugnalarlo alla schiena. Chi doveva morire è morto. Gli altri sono giovani, belli e in pace con se stessi. La storia non ci vuole intristire portandoli oltre. E come si conclude la celebrazione della casa d'Este? Ora ci arriviamo. L'anima orgogliosa di Rodomonte ha abbandonato il corpo bestemmiando. Si spengono le luci della ribalta e cala il sipario finis. Poi segue un motto. Pro bono malum. Han ripagato male per bene. O in italiano lapidario. Mi hanno fregato. Chi mai? se non i celebrati committenti.
Se mi mostra la mia carta il vero, non è lontano di scoprirsi il porto. Sicché nel lito i voti scioglier spero a chi nel mar per tanta via m'ha scorto. Ove ho di non tornar col legno intero, o d'errar sempre, ebbi già il viso smorto. Ma mi par di veder, ma veggo certo, veggo la terra, e veggo il lito aperto. Sento venir per allegrezza un tuono che fremer l'arghi e rimbombar fa l'onde. Odo di squille, odo di trombe un suono che l'alto popolar grido confonde. Or comincio a discernere chi sono questi che empion del porto ambe le sponde. Par che tutti s'allegrino ch'io sia venuto a fin di così lunga via. O di che belle e sagge donne veggio, o di che cavalieri il lito adorno, o di che amici a chi in eterno deggio per la letizia can del mio ritorno. Mamma e Ginevra e l'altre da Correggio veggo del molo in sull'estremo corno. Veronica da Gambera è con loro, si grata a Febo e al santo Onio Coro. Veggo un'altra Ginevra, pur uscita del medesimo sangue, e Iulia seco. Veggo Ippolita Sforza e la nutrita damigella Trivulzia al sacro speco. Veggo te, Emilia Pia, te, Margherita, Cangela Borgia e graziosa Iteco. Con Ricciarda d'Este, ecco le belle Bianca e Diana, e l'altre lor sorelle. Ecco la bella, ma più saggia e onesta, Barbara Turca, e la compagna è Laura. Non vede il sol di più bontà di questa coppia da l'indo all'estremo onda maura. Ecco Ginevra che la malatesta casa col suo valor si ingemma e inaura. Che mai palagi imperiali o regi non ebbon più onorati e degni fregi. Sa quella etade e l'Enarimino era quando, superbo della Gallia Doma, Cesar fu in dubbio s'oltre alla riviera dovea passando inimicarsi Roma. Crederò che piegata ogni bandiera e scarca di trofei la ricca soma, tolto avria leggi e patti a voglia d'essa, né forse mai la libertà de oppressa. Del mio signor di Bozzolo la moglie, la madre, le sirocchie e le cugine, e le torelle con le ventivoglie, e le visconte e le palavigine. Ecco chi a quante oggi ne sono toglie, e a quante o greche o barbere o latine ne furon mai, di qua è la fama soda, di grazia e di beltà la prima loda. Iulia Gonzaga, che dovunque il piede volge e dovunque i sereni occhi gira, non pur ogni altra di beltà le cede, ma come scesa dal ciel Deo l'ammira. La cognata è con lei, che di sua fede non mosse mai, perché l'avesse in ira fortuna che le fe lungo contrasto. Ecco Anna d'Aragon, luce del vasto. Anna, bella, gentil, cortese e saggia, di castità, di fede, d'amor tempio. La sorella è con lei, come ne raggia l'alta beltà, ne pate ogni altra scempio. Ecco chi tolto ha dalla scura spiaggia di Stige e fa con non più visto esempio, malgrado delle parche e della morte, splender nel ciel l'invito suo consorte. Le ferrarese mie qui sono e quelle della corte d'Urbino e riconosco quelle di Mantua e quante donne belle a Lombardia, quante il paese tosco. Il cavalier che tra lor viene e che le onoransì, sia non l'occhio losco, dalla luce offuscato dei bei volti, e il gran lume aretin, l'unico accolti. Benedetto il nipote, ecco l'avveggio, ca purpureo il cappel, purpureo il manto, col cardinal di Mantua e col campeggio, gloria e splendor del consistorio santo, e ciascun d'essi noto, o ch'io vaneggio, al viso, ai gesti, rallegrarsi tanto del mio ritorno, che non facil parmi ch'io possa mai di tanto obbligo trarmi. Color Lattanzio e Claudio Tolomei e Paolo Pansa e il Dresino e il Latino Juvenal parmi e i capilupi miei e il Sasso e il Molza e Florian Montino e quel che per guidarci ai rivi Ascrei mostra piano e più breve altro cammino, Giulio Camillo. E par ch'anco io ci scerna Marco Antonio Flaminio, il Sanga, il Berna. Ecco Alessandro, il mio signor Farnese, o dotta compagnia che sei comena, Fedro Capella, Porzio, il bolognese Filippo, il Volterrano, il Maddalena, Blosio, Pierio, il Vida Cremonese, d'alta facondia inessicabil vena, e l'Ascari, e Mussuro, e Navagero, e Andrea Marone, e il monaco Severo. Ecco altri due Alessandri in quel drappello, dagli orologi l'un, l'altro il Guarino. Ecco Mario Dolvito, ecco il flagello dei principi, il divin Pietro Aretino. Due ieroni mi veggo, l'uno è quello di Veritade e l'altro il cittadino. Veggo il Mainardo, veggo il Leoniceno, il Panizzato, e Celio e il Teocreno. Là Bernardo Capel, là veggo Pietro Bembo, che il pure dolce idioma nostro, levato fuor del volgaruso tetro, qual esser de c'ha col suo esempio mostro. Guasparro Obizzi è quel che gli vien dietro, che ammira e osserva il sì ben speso inchiostro. Io veggo il Fracastorio, il Bevazzano, Trifon Gabriele e il Tasso più lontano. Veggo Nicolò Tiepoli e con esso Nicolò Amanio in me a fissar le ciglia. Anton Fulgoso, che a vedermi appresso al dito, mostra gaudio e maraviglia. Il mio Valerio è quel che la s'è messo fuor delle donne. E forse si consiglia col Barignan Casseco, come, offeso sempre da lor, non ne sia sempre acceso. Veggo sublimi e soprumani ingegni, di sangue e d'amor giunti, il Pico e il Pio. Colui che con lor viene, e da più degna tanto onor, mai più non conobbi io. Ma se me ne fur dati veri segni, è l'uom che di veder tanto desio, Jacobo Sanazar, che alle camene lasciar fa i monti, ed abitar l'arene. Ecco il dotto, il fedele, il diligente segretario Pistofilo, che insieme con gli acciaiuoli e con l'angiar mio sente piacer che più del mar per me non teme. Annibal Malaguzzo, il mio parente, veggo con l'Adoardo, che gran speme mi dà, ch'ancor del mio nativo nido udir farà da calpe agli indi il grido. Fa Vittor Fausto, fa il Tancredi festa di rivedermi, e la fanno altri cento. Veggo le donne e gli uomini di questa mia ritornata, ognun parer contento. Dunque, a finir la breve via che resta, non sia più indugio, orco propizio il vento. E torniamo a Melissa, e con che Aita salvò, diciamo, al buon Roger la vita. Questa Melissa, come so che detto vo molte volte, avea sommo desire che Bradamante con Ruggier di stretto nodo s'avesse in matrimonio a unire. Ed ambi il bene e il male avea sì a petto che d'ora in ora ne volea sentire. Per questo spirti avea sempre per via, che quando andava l'un, l'altro venia. In preda del dolor tenace e forte, Ruggier tra le scure ombre vide posto, il qual, di non gustar d'alcuna sorte mai più vivanda, fermo era disposto, e col digiun si vuole dar la morte. Ma fu l'aiuto di Melissa tosto, che del suo albergo uscita, la via tenne ove in leone ad incontrarsi venne, il qual, mandato l'un all'altro appresso, sua gente avea per tutti i luoghi intorno, e poscia era in persona andato anch'esso per trovare il guerrier dal leocorno. La saggia incantatrice, la qual messo freno e sella uno spirito avea quel giorno e l'avea sotto in forma di ronzino, trovò questo figliuol di Costantino. «Se dell'animo è tal la nobiltate, qual fuor, signor, dissella, il viso mostra, se la cortesia dentro e la bontate ben corrisponde alla presenza vostra, qualche conforto, qualche aiuto, date al miglior cavalier dell'età nostra, che se aiuto non ha tosto e conforto, non è molto lontano a restar morto. Il miglior cavalier che spada al lato o scudo in braccio mai portassi o porti, il più bello e gentil che al mondo stato mai sia di quanti ne son vivi o morti, sol per un'alta cortesia causato sta per morir se non ha chi conforti. Per Dio, signor, venite e fate prova s'allo suo scampo alcun consiglio giova. Nell'animo a Leon subito cade che il cavalier di chi costei ragiona sia quel che per trovar fa le contrade cercare intorno e cerca egli in persona. Si calei dietro che gli persuade si pietosa opra in molta fretta sprona, la qual lo trasse e non fer gran cammino ove alla morte era Ruggier vicino. Lo ritrovar che senza cibo stato era 3 giorni, e in modo lasso e vinto, che in piè a fatica si saria levato, e ricader, se ben non fosse spinto. Giacea disteso in terra, tutto armato, con l'elmo in testa e della spada cinto, e guancial dello scudo s'avea fatto, in che il bianco liocorno era ritratto. Quivi, pensando quanta ingiuria gli abbia fatto alla donna, e quanto ingrato e quanto isconoscente le sia stato, arrabbia non pur si duole, e se n'affligge tanto che si morde le man, morde le labbia, sparge le guance di continuo pianto, e per la fantasia che va si fissa, né Leon venir sente né Melissa. Né per questo interrompe il suo lamento, né cessano i sospir, né il pianto cessa. Leon si ferma e sta ad udire intento, poi smonta del cavallo e se gli appressa. Amore esser cagion di quel tormento conosce ben, ma la persona espressa non gli è, per cui sostien tanto martire, ch'anco Ruggier non gliel'ha fatto udire. Più innanzi e poi più innanzi i passi muta, tanto che se gli accosta faccia a faccia, e con fraterno affetto lo saluta, e se gli china lato e al collo abbraccia. Io non so quanto ben questa venuta di Leone improvvisa a Ruggier piaccia, che teme che lo turbi e gli dia noia, e se gli voglio pur perché non muoia. Leon, con le più dolci e più soavi parole che sa dir, con qual più amore che può mostrar, gli dice: non ti gravi d'aprirmi la cagion del tuo dolore, che pochi mali al mondo son si bravi che l'uomo trar non se ne possa fuore, se la cagion si sa. Ne debbe privo di speranza esser mai, finché sia vivo. Ben mi duol che celar t'abbi voluto da me, che sai, se ti son vero amico, non sol di poi ch'io ti son sì tenuto che mai dal nodo tuo non mi districo, ma fin allora ch'avrei causa avuto d'esserti sempre capital nemico. Ed è sperar ch'io sia per darti aita con l'aver, con gli amici e con la vita. Dimmi che conferir non ti rincresca il tuo dolore, e lasciami far prova se forza, se lusinga, a ciò t'unesca, se gran tesor, s'arte, s'astuzia giova. Poi, quando l'opra mia non ti riesca, la morte sia ch'al fin te ne rimuova. Ma non voler venir prima a quest'atto che ciò che si può far non abbi fatto. E seguitò con si efficaci prieghi e con parlarsi umano e si benigno, che non può far rugger che non si pieghi, che né di ferro è il cor né di macigno. E vede, quando la risposta nieghi, che farà discortese atto e maligno. Risponde: ma due volte o tre si incocca prima il parlar ch'uscir voglia di bocca. Signor mio, disse alfin, quando saprai colui ch'io son, che son per dirtelo ora, mi rendo certo che di me sarai non men contento e forse più ch'io muora. Sappi, ch'io son colui che sin odio hai. Io son Rugger, che abita in odio ancora, e che con intenzion di porti a morte già son più giorni uscì di questa corte. A ciò per te non mi vedessi tolta Bradamante, sentendo esser d'amore la volontade a tuo favor rivolta. Ma perché ordina l'uomo e Dio dispone? Venne il bisogno, ove mi fe la molta tua cortesia, mutar d'opinione. E non pur l'odio che t'avea deposi, ma fe che esser tuo sempre io mi disposi. Tu mi pregasti, non sapendo ch'io fossi Rugger, ch'io ti facessi avere la donna, ch'altrettanto saria il mio cor fuor del corpo o l'anima volere. Se soddisfar piuttosto al tuo disio ch'al mio ho voluto, t'ho fatto vedere. Tua fatta è Bradamante, abbila in pace. Molto più che il mio bene, il tuo mi piace. Piaccia a te ancora, se privo di lei mi son, ch'insieme io sia di vita privo, che piuttosto senza anima potrei che senza Bradamante restar vivo. Appresso, per averla tu non sei mai legittimamente finch'io vivo, che tra noi sponsalizio è già contratto, né tuo marito ella può avere a un tratto. Riman Leon, si pien di maraviglia, quando Ruggero esser costui è noto, che senza muover bocca o batter ciglia o mutar piè, come una statua in moto. A statua più che ad uomo s'assimiglia, che nelle chiese alcun metta per voto. Ben si gran cortesia questa gli pare, che non ha avuto e non avrà mai pare. E conosciuto il Perugger, non solo non scema il ben che gli voleva pria, ma si la cresce, che non mende il duolo di Ruggero egli che Rugger patia. Per questo, e per mostrarsi che figliolo d'imperator meritamente sia, non vuol se venne arresto a Ruggero Cide, che in cortesia gli metta innanzi il piede. E dice: «Se quel di Ruggier, coffeso fu il campo mio, dal valor tuo stupendo, ancor che t'aveen odio, avessi inteso che tu fossi Ruggier come ora intendo, così la tua virtù m'avrebbe preso, come fecio anco allor, non lo sapendo. E così, spinto dal cor l'odio, e tosto questo amor ch'io ti porto v'avria posto. Che prima il nome di Ruggero odiassi, ch'io sapessi che tu fossi Ruggero, non negherò. Ma cor più innanzi passi, l'odio ch'io t'ebbi t'esca dal pensiero. E se quando di carcere io ti trassi n'avesse come or no saputo il vero, il medesimo avrei fatto anche allora, che a beneficio tuo son per far ora. E s'allor volentier fatto l'avrei, ch'io non t'era come or sono obbligato, quant'or più farlo debbo, che sarei non lo facendo il più d'ogni altro ingrato, poiché, negando il tuo voler, ti sei privo d'ogni tuo bene, e a me l'hai dato, ma te lo rendo, e più contento sono renderlo a te ch'averi avuto il dono. Molto più a te che a me costai conviensi, la qual, bench'io per li suoi meriti ami, non è però s'altri l'avrà, ch'io pensi come tu, al viver mio romper gli stami. Non vo che la tua morte mi dispensi, che possi, sciolto che l'avrai legami che son del matrimonio ora fra voi, per legittima moglie averla io poi. Nonché di lei, ma restar privo voglio di ciò qual mondo e della vita appresso, prima che so domai ch'abbia cordoglio per mia cagion tal cavaliero oppresso. Della tua diffidenzia ben mi doglio, che tu che puoi, non men che di te stesso di me dispor, piuttosto abbi voluto morir di duol che da me avere aiuto. Queste parole, ed altre soggiungendo, che tutte saria lungo riferire, e sempre le ragioni redarguendo ch'in contrario Ruggier gli potea dire, fe tanto ch'al fin disse: «Io mi ti rendo, e contento sarò di non morire. Ma quando ti sciorrò l'obbligo mai, che due volte la vita dato mai?» Cibo soave e prezioso vino Melissa ivi portar fece in un tratto, e confortò Ruggier, che era vicino, non s'aiutando, a rimaner disfatto. Sentito in questo tempo avea Frontino cavalli quivi e vera corso ratto. Leon pigliar dalle scudieri suoi lo fe e sellare, e da Ruggier dar poi. Il qual, con gran fatica, ancor che aiuto avesse da Leon, sopra vi salse. Così quel vigor manco era venuto, che pochi giorni innanzi in modo valse, che vincer tutto un campo avea potuto, e far quel che fe poi con l'arme false. Quindi partiti giunser, che più via non fer di mezza lega, a una badia, ove posaro il resto di quel giorno, e l'altro appresso, e l'altro tutto intero, tanto che il cavalier dal liocorno tornato fu nel suo vigor primiero. Poi con Melissa e con Leon ritorno alla città real fece Ruggero, e vi trovò che la passata sera l'imbasciaria dei Bulgari giuntera. Che quella nazion, la qual s'avea Ruggero eletto re, quivi a chiamarlo mandava questi suoi, che si credea d'averlo in Francia, appresso al Magno Carlo, perché giurargli fedeltà volea, e dar di sé dominio e coronarlo. Lo scudier di Ruggier, che si ritrova con questa gente, ha di lui dato nuova. Della battaglia ha detto, che in favore dei Bulgari a Belgrado egli avea fatta, ove Leon col padre imperatore vinto e sua gente avea morta e disfatta, E per questo l'abbiamo fatto signore, messo da parte ogni uomo di sua schiatta. E come a 9 in grado, era poi stato preso da un giardo e a Teodora dato. E che venuta era la nuova certa che il suo guardian s'era trovato ucciso, e lui fuggito e la prigione aperta. Che poi ne fosse, non v'era altro avviso. Entrò Rugger per via molto coperta nella città, ne fu veduto in viso. La seguente mattina egli e il compagno, Leone, appresentossi a Carlo Magno. S'appresentò Rugger con l'augel d'oro che nel campo vermiglio avea due teste, e come disegnato era fra loro, con le medesme insegne e sopraveste che come dianzi nella pugna foro eran tagliate ancor forate e peste. Sicché tosto per quel fu conosciuto ch'avea con Bradamante combattuto. Con ricche vesti e regalmente ornato, Leon senza arme a par con lui venia, e dinanzi e di dietro ed ogni lato avea onorata e degna compagnia. A Carlo si inchinò, che già levato se gli era incontra, e avendo tuttavia Rugger per man, nel quale intente e fisse ognuno avea le luci, così disse: «Questo è il buon cavaliero, il qual difeso sé dal nascer del giorno al giorno estinto, e poiché Bradamante o morto o preso o fuor non l'ha dello steccato spinto, magnanimo signor, se bene inteso è il vostro bando, è certo d'aver vinto ed aver lei per moglie guadagnata, e così viene a ciò che gli sia data. Oltre che di ragion, per lo tenore del bando, non v'altruom da far disegno. Se sa da meritarla per valore, qual cavalier più di costui ne degno? Saverla ve, chi più le porta amore, non è chi il passi o che arrivi al suo segno. Ed è qui presto contra chi s'oppone per difender con l'arme sua ragione». Carlo e tutta la corte, stupefatta, questo udendo restò, ch'avea creduto che Leon la battaglia avesse fatta, non questo cavalier non conosciuto. Marfisa, che con gli altri qui vi tratta sera ad udire, e che appena potuto avea tacer finché Leon finisse il suo parlar, si fece innanzi e disse: «Poiché non c'è Rugger, che la contesa della moglier tra sé costui discioglia, a ciò per mancamento di difesa, così, senza rumor, non se gli toglia, io che gli son sorella, questa impresa piglio contra ciascun, sia chi si voglia, che dica aver ragione in Bradamante, o di merto a Ruggero andare in ante». E con tant'ire e tanto sdegno espresse questo parlar, che molti ebber sospetto che senza attender Carlo credesse campo e l'avesse a far quivi l'effetto. Or non parve a Leon che più dovesse Rugger celarsi, e gli cavò l'elmetto. E rivolta a Marfisa: «Ecco lui pronto a rendervi di sé, disse, buon conto». Quale il canuto egeo rimase quando si fu la mensa scelerata accorto che quello era il suo figlio, al quale instando l'iniqua moglie avea il veneno porto, e poco più che fosse ito indugiando di conoscer la spada l'avria morto? Tal fu Marfisa, quando il cavaliero codiato avea, conobbe esser Ruggero, e corse senza indugio ad abbracciarlo, né di spiccarsi gli sapea dal collo. Rinaldo, Orlando, e di lor prima Carlo, di qua di là con grand'amor baciollo, né Dudon, né Olivier d'accarezzarlo, né re Sobrin si può veder satollo. Dei paladini e dei baron nessuno di far festa a Rugger restò digiuno. Leone, i qual sapea molto ben dire. Finiti che si fu gli abbracciamenti, cominciò innanzi a Carlo a riferire, udendo tutti quei che eran presenti, come la gagliardia, come l'ardire, ancor che con gran danno di sue genti, di Rugger, che a Belgrado avea veduto, più d'ogni offesa avea di sé potuto. Sì, che essendo di poi preso e condotto a colei che ogni strazio n'avria fatto, di prigione egli, malgrado di tutto il parentado suo, l'aveva tratto. E come il buon Rugger, per render frutto e mercede a Leon del suo riscatto, fe l'alta cortesia che sempre a quante ne furo sarà mai passerà in ante. E seguendo narrò di punto in punto ciò che per lui fatto Ruggero avea, e come poi, da gran dolor compunto, che di lasciar la moglie gli premea, s'era disposto di morire. E giunto vera vicin, se non si soccorrea, e con si dolci affetti il tutto espresse, che quivi occhio non fu che asciutto stesse. Rivolse poi, con si efficaci preghi, le sue parole all'ostinato Amone, che non sol che lo muova, che lo pieghi, che lo faccia mutar d'opinione, ma fa ch'egli in persona andar non nieghi a supplicar Rugger che gli perdone e per padre e per suocero l'accette, e così Bradamante gli promette. A cui laddove della vita in forse piangia i suoi casi in camera segreta, con lieti gridi in molta fretta corse per più d'un messo la novella lieta, onde il sangue ch'al cor quando lo morse prima il dolor fu tratto dalla pieta, a questo annunzio il lasciò solo, in guisa che quasi il gaudio alla donzella uccisa. Ella riman d'ogni vigor si vota che di tenersi in piè non ha balia, benché di quella forza che ser nota vi debbe e di quel grande animo sia. Non più di lei, che a ceppo, a laccio, a ruota sia condannato o ad altra morteria, e che già agli occhi abbia la benda negra, gridar sentendo «Grazia!» si rallegra. Si rallegra Mongrana e Chiaramonte, di nuovo nodo i due raggiunti rami. Altrettanto si duol Gano col conte Anselmo e con Falcon, Gini e Ginami. Ma pur coprendo sotto un'altra fronte van lor pensieri, invidiosi e grami, e occasione attendon di vendetta, come la volpe al varco il lepre aspetta. Oltre che già Rinaldo e Orlando, ucciso molti in più volte, avean di quei malvagi, benché l'ingiurie fur con saggio avviso dal re acchetate e ti common disagi, avea di nuovo lor levato il riso l'ucciso Pinabello e Bertolagi. Ma pur la fellonia tenean coperta, dissimulando aver la cosa certa. Gli imbasciatori bulgari, che in corte di Carlo eran venuti, come ho detto, con speme di trovare il guerriere forte del dio Corno al regno loro eletto, sentendo il quivi chiamar buona sorte la lor che dato avea la speme effetto, e riverenti ai piè se gli gittaro, e che tornassi in Bulgaria il pregaro, ove in Adrianopoli servato gli era lo scettro e la real corona. Ma venga egli a difendersi lo stato, cad anni lor di nuovo si ragiona, che più numero di gente apparecchiato a Costantino e torna anco in persona. E tessi, se il suo re ponno aver seco, speran di torre a lui l'imperio greco. Ruggero accettò il regno e non contese ai pieghi loro, e in Bulgaria promesse di ritrovarsi dopo il terzo mese, quando fortuna altro di lui non fesse. Leone Augusto, che la cosa intese, disse a Rugger che la sua fede stesse, che poiché egli de Bulgari ha il domino, la pace è tra lor fatta e Costantino. Né da partir di Francia s'avrà in fretta per esser capitan delle sue squadre, che d'ogni terra che abbiano soggetta far la rinunzia gli farà dal padre. Non è virtù che di Rugger sia detta, che a muoversi l'ambiziosa madre di Bradamante e far che il genero ami, vaglia, come ora udir che re si chiami. Fansi le nozze splendide e reali, convenienti a chi cura ne piglia. Carlo ne piglia cura e le fa quali farebbe maritando una sua figlia. I meriti della donna erano tali, oltre a quelli di tutta sua famiglia, che quel signor non parria uscir del segno se spendesse per lei mezzo il suo regno. Libera corte fa bandire intorno, ove sicuro ognun possa venire, e campo franco sino al nono giorno concede a chi contesa da partire. Fe alla campagna l'apparato adorno di rami intesti e di bei fiori ordire, d'oro e di seta poi, tanto giocondo che il più bel luogo mai non fu nel mondo. Dentro a Parigi non sariano state l'innumerabil genti peregrine, povere e ricche, ed ogni qualitate che veran, greche, barbare e latine. Tanti signori e imbascerie mandate di tutto il mondo non aveano fine. Erano in padiglion, tende e frascati, con gran comodità, tutti alloggiati. Con eccellente e singolare ornato, la notte innanzi, avea Melissa Maga il maritale albergo apparecchiato, di che era stata già gran tempo vaga. Già molto tempo innanzi, desiata questa copula avea quella presaga. Dell'avenir presaga sapea quanta bontade uscir dovea dalla lor pianta. Posto avea il genial letto fecondo in mezzo a un padiglione amplo e capace, il più ricco, il più ornato, il più giocondo che giamai fosse o per guerra o per pace o prima o dopo, teso in tutto il mondo. E tolto ella la via dal lito trace, l'avea di sopra Costantin levato, ca di porto sul mar s'era attendato. Melissa, di consenso di Leone, o piuttosto per dargli maraviglia e mostrargli dell'arte paragone, ch'al gran vermo infernal mette la briglia, e che di lui, come lei par, dispone, e della dio nemica empia famiglia, fe da Costantinopoli a Parigi portare il padiglion dai messi stigi. Di sopra Costantin, c'avea l'impero di Grecia, lo levò da mezzogiorno, con le corde, col fusto e con l'intero guarnimento c'avea, dentro e dintorno. Lo fe portare per l'aria e di Ruggero qui vi lo fece alloggiamento adorno. Poi, finite le nozze, anco tornollo miraculosamente onde le vollo. Iran degli anni appresso che 2 miglia, che fu quel ricco padiglion trapunto, una donzella della terra d'Ilia, c'avea il furor profetico, congiunto con studio di gran tempo e con vigilia, lo fece di sua man di tutto punto. Cassandra fu nomata, e dal fratello Inclito e Thor fece un bel don di quello. Il più cortese cavalier che mai dovea del ceppo uscir del suo germano, benché sapea dalla radice assai che quel per molti rami era lontano, ritratto avea nei bei ricami gai d'oro e di varia seta di sua mano. L'ebbe mentre che visse e torre in pregio per chi lo fece e per lavoro egregio. ma poi che a tradimento ebbe la morte. E fu il popol troian da Grecia afflitto, che si non falso aperse lor le porte, e peggio seguitò che non è scritto. Menelao ebbe il padiglione in sorte, col quale a capitar venne in Egitto, ove al re Proteo lo lasciò, se volse la moglie aver, che quel tiran gli tolse. Elena nominata era colei, per cui lo padiglione a Proteo diede, che poi successe in mande Tolomei, tanto che Cleopatra ne fu erede. Dalle genti d'Agrippa tolto a lei nel mar Leucadio, fu con altre prede. In manda Augusto e di Tiberio venne, e in Roma sina Costantin si tenne. Quel Costantin, di cui doler si debbe la bella Italia finché giri il cielo. Costantin, poiché il Tevero gli increbbe, portò in Bisanzio il prezioso velo. Da un altro Costantin Melissa l'ebbe. Oro le corde, avorio era lo stelo, tutto trapunto con figure belle, più che mai con pennel facesse a pelle. Qui vi le grazie in abito giocondo, una regina aiutavano al parto. Sì bello infante n'apparia, che il mondo non ebbe un tal dal secol primo al quarto. Vedeasi Iove e Mercurio facondo, Venere e Marte, che l'aviano sparto a man piene e spargean d'eterei fiori, di dolce ambrosia e di celesti odori. Ippolito, diceva una scrittura sopra le fasce, in lettere minute. In età poi più ferma, la ventura l'avea per mano, e anzi era virtute. Mostrava nove genti la pittura, con vesti e chiome lunghe, che venute a domandar da parte di Corvino, erano al padre il tenero bambino. Da Ercole partirsi riverente si vede, e dalla madre Leonora, e venir sul Danubio, ove la gente corre a vederlo e come un dio l'adora. Vedesi il re degli Ungari prudente, che il maturo sapere ammira e onora in non matura età, tenera e molle, e sopra tutti i suoi baron le stolle. V'è che negli infantili e teneri anni lo scettro di Stregonia in man gli pone. Sempre il fanciullo se gli veda panni, sia nel palagio, sia nel padiglione, o contra turchi, o contra gli alemanni. Quel re possente faccia espedizione, Ippolito gli appresso, e fiso attende ai magnanimi gesti, e virtù apprende. Qui vi si vede come il fior dispensi dei suoi primi anni, in disciplina e tarte. Fusco gli appresso, che gli occulti sensi chiari gli espone delle antiche carte. Questo schivar, questo seguir conviensi, se mortal brami e glorioso farte, par che gli dica. Così avea ben finti gesti lor, chi già gli avea dipinti. Poi cardinale appar, ma giovinetto, sedere in Vaticano a consistoro, e con facondia aprir l'alto intelletto e far di sé stupir tutto quel coro. Qual fia dunque costui d'età perfetto, pare anche un maraviglia dir tra loro. Oh, se di Pietro mai gli tocca il manto, che fortunata età, che secol santo! In altra parte i liberali spassi erano, e giuochi del giovane illustre. Orlior si affronta sugli alpini sassi, ora i cinghiali in valle ima e palustre. Or sun gianetto par che il vento passi, seguendo o capri o cerva multilustre, che giunta par che bipartita cada in parti uguali a un sol colpo di spada. Di filosofi altrove e di poeti si vede in mezzo un'onorata squadra. Quelli dipinge il corso dei pianeti, questi la terra, quello il ciel gli squadra. questi meste elegie, quel versilieti, quel canta eroici o qualche oda leggiadra. Musici ascolta e vari suoni altrove. Né senza somma grazia un passo muove. In questa prima parte era dipinta del sublime Garzon la puerizia. Cassandra, l'altra avrea tutta distinta di gesti di prudenza, di giustizia, di valor, di modestia, e della quinta, che tien con lor strettissima amicizia, dico della virtù che dona e spende, della qual tutto illuminato splende. In questa parte il giovane si vede col duca sfortunato degli insubri, ora in pace a consiglio con lui siede, ora armato con lui spiega i colubri. E sempre par d'una medesma fede, o ne felici tempi o ne lugubri. Nella fuga lo segue, lo conforta nell'afflizion, gli è nel periglio scorta. Si vede altrove, a gran pensieri intento, per salute d'Alfonso e di Ferrara, che va cercando per strano argomento e trova e fa vedere per cosa chiara al giustissimo frate il tradimento che gli usa la famiglia sua più cara, e per questo si fa del nome erede che Roma a Ciceron libera diede. Vedesi altrove in arme relucente ch'ad aiutar la chiesa in fretta corre, e con tumultuaria e poca gente a un esercito instrutto si va a opporre. E solo il ritrovarsi egli presente tanto agli ecclesiastici soccorre che il fuoco estingue pria carder comince, sicché può dir che viene e vede e vince. Vedesi altrove dalla patria riva pugnar incontro la più forte armata che contra turchi o contra gente argiva da veneziani mai fosse mandata. La rompe e vince, e dal fratel captiva con la gran preda la tutta donata. Né per sé vedi altro serbarsi lui che l'onor sol, che non può dare altrui. Le donne e i cavalier mirano fisi, senza trarne costrutto le figure, perché non hanno appresso che gli avvisi che tutte quelle sien cose future. Prendo un piacere a riguardare i visi, belli e ben fatti, e legger le scritture. Sol bradamante, da Melissa instrutta, gode tra sé, che sa l'istoria tutta. Ruggero, ancor capar di Bradamante non ne sia dotto, pugli torna a mente che fra i nipoti suoi gli solea Atlante commendar questo Ippolito, sovente. Chi potria in versi a pieno dir le tante cortesie che fa Carlo ad ogni gente? Di vari giochi è sempre festa grande e la mensa ognor piena di vivande. Vedesi quivi che è buon cavaliero, che vi son mille lance il giorno rotte. Fansi battaglia a piedi e a destriero, altre accoppiate, altre confuse in frotte. Più degli altri valor mostra Ruggero, che vince sempre e giostra il dì e la notte, e così in danza, in lotta ed in ogni opera sempre con molto onor resta di sopra. L'ultimo dì, nell'ora che il solenne convito e la gran festa incominciato, che Carlo a man sinistra Ruggero tenne e Bradamante avea dal destro lato, diverso la campagna, in fretta venne contro le mense un cavaliero armato, tutto coperto, egli il destrier di nero, di gran persona e di sembiante altiero. Quest'era il re d'Alger, che per lo scorno che gli fe sopra il ponte la donzella, giurato avea di non porsi arme intorno, né stringer spada, né montare in sella, finché non fosse un anno, un mese e un giorno, stato come eremita entro una cella. Così a quel tempo solean per se stessi punirsi i cavalier di tali eccessi. Sebbene di Carlo in questo mezzo intese e del re suo signore ogni successo, per non disdirsi, non più l'arme prese che se non pertenesse il fatto adesso. Ma poi che tutto l'anno e tutto il mese vede finito e tutto il giorno appresso, con nuove arme e cavallo e spada e lancia, alla corte ornevien quivi di Francia. Senza smontare, senza chinar la testa e senza segno alcun di riverenzia, mostra Carlo sprezzar con la sua gesta e di tanti signor l'alta presenzia. Maraviglioso e attonito non resta che si pigli costui tanta licenzia. Lasciano i cibi e lasciano le parole per ascoltar ciò che il guerrier dir vuole. Poiché fu a Carlo e a Ruggero a fronte, con alta voce e orgoglioso grido, «Son», disse, «il re di Sarza, Rodomonte, che te, Ruggero, alla battaglia sfido. E qui ti vo, prima che il sol tramonte, provar che al tuo signor sei stato infido, e che non meriti, che sei traditore, tra questi cavalieri alcuno onore. Benché tua fellonia si vegga aperta, perché, essendo cristian, non puoi negarla, pur per farla apparire anco più certa, in questo campo vengoti a provarla. E se persona hai qui, che faccia offerta di combatter per te, voglio accettarla. Se non basta una, e quattro e sei in accetto, e a tutte manterrò quel ch'io t'ho detto». Ruggero, a quel parlar, ritto le vosse, e con licenza rispose di Carlo, che mentiva egli, e qualunque altro fosse che traditor volesse nominarlo, che sempre col suo re così portosse, che giustamente alcun non può biasmarlo, e che era apparecchiato sostenere che verso lui fe sempre il suo dovere, e che a difender la sua causa era atto senza torre in aiuto suo veruno, e che sperava dimostrargli in fatto che assai ne avrebbe e forse troppo d'uno. Quivi Rinaldo, quivi Orlando tratto, quivi il marchese e il figlio bianco e il bruno, Dudon, Marfisa, contra il pagan fiero s'eran per la difesa di Ruggero, mostrando che essendo egli il nuovo sposo non dovea conturbar le proprie nozze. Ruggero rispose loro, state in riposo, che per me foran queste scuse sozze. L'arme che tolse al Tartaro famoso vennero, e fur tutte le lunghe mozze. Gli sproni il conte Orlando a Ruggero strinse, e Carlo al fianco la spada gli cinse. Bradamante e Marfisa la corazza posta gli aveano, e tutto l'altro arnese. Tenne Astolfo il destriar di buona razza, tenne la staffa il figlio del danese. Feron d'intorno far subita piazza Rinaldo, Namo ed Olivier Marchese. Cacciaro in fretta ognun dello steccato, a tal bisogno sempre apparecchiato. Donne e donzelle, con pallida faccia, timide a guisa di colombe stanno, che da granosi paschi ai nidi caccia rabbia de venti, che fremendo vanno con tuoni e lampi, e il nero aer minaccia grandine e pioggia, e ai campi strage e danno. Timide stanno per Rugger, che male a quel fiero pagan lor parea uguale. Così a tutta la plebe e alla più parte dei cavalieri e dei baron parea, che di memoria ancor lor non si parte quel ch'in Parigi il pagan fatto avea, che solo a ferro e a fuoco una gran parte n'avea distrutta, e ancor vi rimanea e rimarrà per molti giorni il segno, né maggior danno altronde ebbe quel regno. tremava più che a tutti gli altri il cuore a Bradamante. Non che la credesse che il Saracin di forza e del valore che vien dal cor più di Ruggier potesse, né che ragion che spesso dà l'onore a chi la seco Rodomonte avesse. Pur stare ella non può senza sospetto che di temere, amando, a degno effetto. O quanto volentier sopra sé tolta l'impresa avria di quella pugna incerta, ancor che rimaner di vita sciolta per quella fosse stata più che certa. Avria eletto a morir più d'una volta, se può più d'una morte esser sofferta, piuttosto che patir che il suo consorte si ponesse a pericol della morte. Ma non sa ritrovar priego che vaglia perché Ruggero a lei l'impresa lassi. A riguardare dunque la battaglia con mesto viso e cor trepido stassi. Quinci Ruggier, quindi il pagan si scaglia e vengosi a trovar coi ferri bassi. Le lance all'incontrar parver di gelo, i tronchi augelli a salir verso il cielo. La lancia del pagan, che venne a correre lo scudo a mezzo, fe debole effetto, tanto l'acciar, che pel famoso e torre temprato avea Vulcano, era perfetto. Ruggier la lancia, parimente a porre gli andò lo scudo, e gliele passò netto, tutto che fosse appresso un palmo grosso, dentro e di fuor l'acciaro e in mezzo d'osso. E se non che la lancia non sostenne il grave scontro e mancò il primo assalto, e rotta in schegge e in tronchi aver le penne parve per l'aria, tanto volò in alto, lo sbergo apria, si furiosa venne, se fosse stato adamantino smalto, e finì la battaglia. Ma si ruppe, posero in terra ambi destriar le groppe. Con briglia e sproni, i cavalieri, instando, risalir feron subito i destrieri. Ed onde gittar l'aste, preso il brando, si tornaro a ferir crudeli e fieri. Di qua di là con maestria girando gli animosi cavalli atti e leggeri, con le pungenti spade, incominciaro a tentar dove il ferro era più raro. Non si trovò lo scoglio del serpente, che fu sì duro al petto Rodomonte, né di Nembrotte la spada tagliente, nel solito elmo ebbe quel dì alla fronte. Che l'usate arme, quando fu perdente contro la donna di Dordona al ponte, lasciato via sospese i sacri marmi, come di sopra avervi detto parmi. Egli avea un'altra assai buona armatura, non com'era la prima già perfetta, ma né questa né quella né più dura a balisarda si sarebbe retta, a cui non osta incanto né fattura né finezza d'acciar né tempra eletta. Ruggier di qua di là si ben lavora ch'al pagan l'arme in più d'un loco fora. Quando si vide in tante parti rosse il pagan l'arme e non poter schivare che la più parte di quelle percosse non gli andasse la carne a ritrovare, a maggior rabbia, a più furor si mosse ch'a mezzo il verno e il tempestoso mare. Getta lo scudo e a tutto suo potere sull'elmo di Ruggero a due man fere. Con quella estrema forza che percuote la macchina che imposta su due navi, elevata con uomini e con ruote, cader si lascia sulla guzze travi. Fere il pagan Ruggier quanto più puote, con ambe man sopra ogni peso gravi. Giova l'elmo incantato, che senza esso lui col cavallo avriero un colpo fesso. Ruggero andò due volte a capo chino, e per cadere e braccia e gambe aperse. Raddoppia il fiero colpo il saracino, che quel non abbia tempo a riaverse, poi vien col terzo ancor. Ma il brando fino, si lungo martellar, più non sofferse, che volò in pezzi, e dal crudel pagano, disarmata lasciò di sé la mano. Rodomonte per questo non s'arresta, ma s'avventa Rugger, che nulla sente, in tal modo intronata via la testa, in tal modo offuscata via la mente. Ma ben dal sonno il saracin lo desta, gli cinge il collo col braccio possente e con tal nodo e tanta forza afferra che dell'arcion lo svelle e caccia in terra. Non fu in terra sì tosto che risorse, via più che d'ira, di vergogna pieno. Però che a Bradamante gli occhi torse e turbar vide il bel viso sereno. Ella al cader di lui rimase in forse e fu la vita sua per venir meno. Ruggero, ad emendar presto quell'unta, stringe la spada e col pagan s'affronta. Quegli urta il destrier contra, ma Ruggero lo cansa accortamente e si ritira, e nel passare al fren piglia il destriero con la man manca e intorno lo raggira, e con la destra intanto al cavaliero ferire il fianco, il ventre o il petto mira. E di due punte fe sentigli angoscia, l'una nel fianco e l'altra nella coscia. Rodomonte, che in mano ancor tenea il pome e l'elsa della spada rotta, Rugger sull'elmo in guisa percotea che lo potea stordire all'altra botta. Ma Rugger, che a ragion vincer dovea, gli prese il braccio e tirò tanto a lotta, aggiungendo alla destra l'altra mano, che fuor di sella al fin trasse il pagano. Sua forza o sua destrezza vuol che cada il pagan sì che Rugger resti al paro, vuol dire che cadde in pie, che per la spada Ruggero averne il meglio giudicaro. Rugger cerca il pagan tenere a bada, lungi da sé, né di accostarsi a caro. Per lui non fa lasciar venirsi addosso un corpo così grande e così grosso. E insanguinargli pur tuttavia il fianco, vede, e la coscia, e l'altre sue ferite. Spera che venga a poco manco, sì che al fin gli abbia dar vinta la lite. L'elsa e il pome avea in mano il pagano anco, e con tutte le forze insieme unite da sé scagliolli, e sì Rugger percosse che stordito ne fu più che mai fosse. Nella guancia dell'elmo e nella spalla fu Rugger colto, e sì quel colpo sente che tutto ne vacilla e ne traballa, e rito si sostien difficilmente. Il pagan vuole entrare, ma il piè gli falla, che per la coscia offesa era impotente, e il volersi affrettar più del potere, con un ginocchio in terra, il fa cadere. Rugger non perde il tempo, e di grande urto lo percuote nel petto e nella faccia, e sopra gli martella, e tiensi curto che con la mano in terra anco lo caccia. Ma tanto fa il pagan che gli è risurto, e stringe con Rugger sì che l'abbraccia. L'uno e l'altro s'aggira e scuote e preme, arte aggiungendo alle sue forze estreme. Di forza a Rodomonte una gran parte, la coscia e il fianco aperto, avevano tolto. Ruggero avea destrezza, avea grande arte, era la lotta esercitato molto. Sente il vantaggio suo, né se ne parte, e donde il sangue uscir vede più sciolto, e dove più ferito il pagan vede, pon braccia e petto, e l'uno e l'altro piede. Rodomonte, pien dire di dispetto, Rugger nel collo e nelle spalle prende, or lo tira, or lo spinge, or sopra il petto sollevato da terra lo sospende. Quince quindi lo ruota e lo tien stretto, e per farlo cader molto contende. Rugger sta in sé raccolto e mette in opera senno e valore per rimaner di sopra. Tanto le prese andò mutando il franco e buon Rugger, che Rodomonte cinse, calcogli il petto sul sinistro fianco e con tutta sua forza ivi lo strinse. la gamba destra un tempo innanzi al manco ginocchio e all'altro attraversò gli e spinse, e dalla terra in alto sollevollo, e con la testa in giù steso tornollo. Del capo e delle schene Rodomonte la terra impresse, e tal fu la percossa che dalle piaghe sue come da fonte lungi andò il sangue a far la terra rossa. Rugger, ch'ha la fortuna per la fronte, perché levarsi il saracin non possa, l'una man col pugnal gli ha sopra gli occhi, l'altra alla gola, al ventre gli ha i ginocchi. Come talvolta ove si cava l'oro, là tra i pannoni o nelle mine ibere, se improvvisa ruina su coloro che vi condusse empia avarizia fere, ne restano sì oppressi che può il loro spirito appena onde uscire adito avere. Così fu il saracin non meno oppresso dal vincitor, tosto che in terra messo. Alla vista dell'elmo gli appresenta la punta del pugnal ch'avea già tratto, e che si renda minacciando tenta, e di lasciarlo vivo gli fa patto. Ma quel che di morir manco paventa che di mostrar viltade a un minimo atto, si torce e scuote, e per por lui di sotto mette ogni suo vigor, né gli fa motto. Come mastin sotto il feroce alano, che fissi denti nella gola gli abbia, molto s'affanna e si dibatte in vano, con occhi ardenti e con spumose labbia, e non può uscire al predator di mano, che vince di vigor, non già di rabbia. Così falla al pagano ogni pensiero d'uscir di sotto al vincitor Ruggero. Pur si torce e dibatte sì, che viene ad espedirsi col braccio migliore. E con la destra man, che il pugnal tiene, che trasse anch'egli in quel contrasto fuore, tenta ferir Rugger sotto le rene. Ma il giovane s'accorse dell'errore in che potea cadere per differire di far quell'empio saracin morire. E due e tre volte nell'orribil fronte, alzando più ch'alzarsi possa il braccio, il ferro del pugnale a Rodomonte tutto nascose, e si levò d'impaccio. Alle squallide ripe d'Acheronte, sciolta dal corpo, più freddo che giaccio, bestemmiando fuggì l'alma sdegnosa, che fu sì altiera al mondo e sì orgogliosa. Finis. Pro bono malum. Thank you.